nella misura in cui nella prima metà della vita, e ripeto, fino alla metà della vita, non moraleggiamo e accettiamo che va bene che una persona vada incontro a tutti i bisogni che ci sono, provi tante cose, nella misura in cui l'ha fatto, c'è una svolta verso i 35 anni, e questo essere umano, che grazie al fatto di aver sperimentato di tutto, di aver provato di tutto, adesso sa veramente ciò che sa fare e ciò che non sa fare. Adesso dice, cari signori e care signore, adesso ho finito io di mettere i bisogni degli altri in primo piano, adesso metto in primo piano i miei talenti. Il mio talento, questo io so fare e questo faccio. Chi ha bisogno di questo talento venga e gli altri vadano allo sportello successivo. Cari amici, ci stiamo dicendo che la forza di immettere un vero talento nell'umanità, la forza di rendere questo talento veramente fecondo per l'umanità, è il risultato di una prima metà della vita dove il giovane ha avuto la possibilità di mettere in primo piano i bisogni degli altri. E nella società degli adulti è proprio questo che manca. Abbiamo una farragine di persone che rincorrono i bisogni loro, che non sono mai riuscite ad appagare, e ci mancano persone che godono l'esplicazione del talento a servizio degli altri, per il bene di tutti. Il godimento del talento proprio è il karma, è il pareggio, è il risultato del godimento di appagare i bisogni altrui. Soltanto colui che ha appagato con gioia i bisogni altrui fino a metà della vita, e tanti bisogni, sempre più bisogni, crea in sé le forze per la gioia del talento proprio, messo a servizio degli altri, che adesso veramente è in grado di appagare i bisogni degli altri. Dicevo che i giovani cercano adulti da poter invidiare, e termino le mie considerazioni con tre, riferendomi a tre forze interiori fondamentali. Che rispondono alla domanda cosa cerca il giovane nell'adulto, cosa cerca il bambino, lo scolaro, nel maestro, il bambino nei genitori. Sono tre atteggiamenti dell'animo, atteggiamenti di fondo. I giovani, i bambini non ci sanno dire coscientemente, ma li cercano in noi, e nella misura in cui ce li portiamo a coscienza troveremo il modo di interagire con i giovani, con i bambini. Il primo atteggiamento di fondo è nei confronti del mondo, numero uno. Numero due, nei confronti dell'uomo. E numero tre, nei confronti del divino, dello spirito, il divino, lo spirito. Prendiamo il mondo nel senso di tutto il mondo delle pietre, tutto il mondo delle piante, tutto il mondo degli animali. Pensiamo alle conquiste delle scienze naturali negli ultimi anni della tecnica. Adesso facciamo l'immagine di un genitore o di un maestro, quindi di un adulto. Questo è un adulto. Con un bambino piccolo. Che poi si trasmette anche nell'atteggiamento del giovane. Cosa cerca il bambino nell'adulto? Una persona che è innamorata del mondo, una persona che vive tutto il mondo, che siano piante, che siano pietre, che siano animali, come tutto fatto per l'evoluzione dell'uomo. Vedi il sole che sorge. Se il sole non ci fosse, non potremmo far nulla sulla terra. Vedi lo scoiattolo? Non è bello? Questa immagine di leggerezza, dove non c'è depressione. Vedi la pianticella? E quando mangiamo, come potremmo mangiare noi se non ci fossero le piante? Come potremmo mangiare noi se non ci fosse il pane, se non ci fosse la spiga? Questo senso di meraviglia che si rinnova ogni giorno di fronte al mondo si esprime nell'atteggiamento di gratitudine. I giovani cercano con tutte le loro forze adulti che sentano gratitudine, la gioia e anche un senso di ringraziamento nei confronti di tutto quello che c'è nel mondo. A un tramonto, a un bel tramonto, non ha diritto nessuno. È un regalo che ci viene fatto, ma nessuno di noi ne ha il diritto. E chi di noi si ferma a dire grazie per qualcosa che gli viene regalato, qualcosa di così bello che gli viene regalato? Sul Monte Bianco una persona vede il sole che sale. Ne ha mica il diritto? Non ha mica pagato qualche milione di franchi per questo spettacolo? Se noi andiamo indietro ai tempi di Zarathustra, per esempio, diciamo 4.000 anni prima della nostra era, c'erano esseri umani che non cominciavano mai una giornata senza ringraziare profondamente, con la commozione del cuore, lo spirito del sole che ogni giorno rinnova la sua decisione di amare tutto ciò che c'è sulla terra come base per l'evoluzione dell'uomo e di dare all'uomo la luce e il calore del sole che fa crescere tutto e fa vivere tutto sulla terra. Mai avrebbero cominciato una giornata senza questo grazie. Perché tu lo fai, spirito del sole, non perché noi ne abbiamo il diritto, come potremmo averne il diritto. Lo fai perché ci vuoi bene e noi ti diciamo grazie. E tu lo rifai ogni giorno. Cari amici, immaginiamoci un momento. Cosa significherebbe per un bambino, per un giovane, crescere accanto ad adulti che fossero capaci di rinnovare dentro di sé questa gratitudine di fronte alla saggezza del mondo. Perché il mondo è veramente saggio. È tutto saggiamente intessuto in modo che, diciamo, il risultato, la somma del tutto è la base, il fondamento più bello che si possa immaginare per l'evoluzione dello spirito umano, per l'evoluzione dell'anima umana. Il mondo, l'uomo, il fenomeno umano, fa parte del mondo ed è fuori dal mondo. nel mondo c'è la natura, il fenomeno umano, emerge la libertà. Adesso il giovane, il bambino, vive l'adulto? Prima vi ho descritto come l'adulto potrebbe, quali sentimenti potrebbe avere nei confronti del mondo. Adesso guarda il bambino, il giovane, guarda come l'adulto vive l'altro essere umano. Cosa posso fare di fronte al mistero che è l'altro uomo? Amarlo visceralmente, la sua libertà, ciò che è venuto a fare, che ancora deve manifestarsi, è degno di amore. E amare l'umano significa fare di tutto perché ognuno possa diventare sempre più libero, sempre più creatore, lui stesso sempre più pieno di amore. Quindi così come l'atteggiamento giusto nei confronti del mondo è un senso infinito di gratitudine, così l'atteggiamento giusto di fronte a ogni essere umano è l'amore, il desiderio di favorire l'umano, non di gestirlo, perché sarebbe la fine della libertà, ma di favorirlo, di mettergli gli strumenti necessari a disposizione, gli strumenti necessari perché possa vivere sempre di più in libertà. Il mondo, la natura, è la somma del passato. L'uomo è il mistero del presente e la prospettiva divina è il futuro. Per quanto riguarda il futuro, Rudolf Steiner nelle sue conferenze di pedagogia una volta tenne conferenze a persone di lingua inglese e parlò della parola duty, il dovere. Adesso voi penserete alla parola dovere in italiano. E poi parlando a tedeschi disse no. In tedesco bisogna usare un'altra parola, la parola Pflicht. Pflicht, pflegen, è maggiormente una cosa dell'animo. Riguardo al futuro, devo fare qualcosa. C'è qualcosa da fare. L'inglese dice duty, dovere. Il tedesco dice Pflicht, dovere. Ora, io dicevo a Lugano devo parlare in italiano, però questa parola qui non mi piaceva, perché il dovere, non esiste il dovere, non c'è qualcosa che l'essere umano deve, perché allora dovremmo dire ai bambini tu devi, dovremmo dire ai giovani tu devi, ma vi dicevo prima, l'opposto è vero, è venuto giù perché ha una volontà tutta sua, di arricchire sé, di arricchire l'umano, però non è ciò che deve, è ciò che vuole. All'improvviso mi è venuta la soluzione. Ho detto, ma guarda, non l'ho dimenticato del tutto l'italiano. Io sono convinto che la parola più giusta in italiano per evitare la parola dovere, che è stata infisciata, diciamo, dai moraleggiamenti cattolici, e ormai questa parola qui non riusciremo più a renderla neutrale, secondo me è la parola impegno. Sì, guarda, hai ragione, dice l'adulto, se uno vuole crescere, se uno vuole imparare sempre di più, deve impegnarsi. L'impegno è la parte più bella del dovere, è la redenzione dal dovere. L'impegno è il dovere fatto per libertà. Allora, nella misura in cui i giovani, nella misura in cui i bambini vivono accanto a degli adulti che non fanno le cose per dovere, costretti, ma perché si impegnano. Perché bisogna impegnarsi, un impegno per camminare nella conoscenza, un impegno per camminare sempre di più nell'amore, un impegno per fare le cose giuste, cioè bisogna darsi da fare in un certo senso. Allora qui, riguardo al passato, la gratitudine, riguardo al presente della libertà umana, aperta in tutte le direzioni, l'amore, gratitudine, amore, e riguardo al futuro, un senso di impegno. Se non ti impegni, sarai sfortunato, ti pentirai poi. Impegnarsi significa ogni giorno esercitarsi, l'impegno è la forza dell'esercizio, esercitare. E questo porta l'essere umano sempre di più verso il futuro. Ti arricchirai nella misura e l'adulto glielo dimostra non per lezione ma attraverso la sua vita, tu ti arricchisci nella vita nella misura in cui ti impegni ad esercitarti ogni giorno. E il bambino, il giovane, vive sempre di più la gioia dell'esercizio, dell'impegno. È una gioia sempre maggiore perché anche le forze di volontà, senza impegno, senza esercizio, le forze di volontà diventano sempre minori, sempre più. E una delle piaghe del mondo d'oggi è proprio che tante persone vorrebbero, ma non hanno la forza di volontà. E la forza di volontà si costruisce con l'impegno, con l'esercizio. Il terzo di questi atteggiamenti di fondo che la gioventù di oggi va cercando dagli adulti. Nella misura in cui ci sono adulti pieni di gratitudine nei confronti del mondo, pieni di amore nei confronti del fenomeno umano in ogni uomo, e pieni di impegno, che si esercitano con gioia, nella misura in cui questo ci sarà, avremo sempre più giovani che invidiano gli anziani. La nostra cultura è morta perché vive di un culto della gioventù. E la gioventù cerca un culto dell'anzianità, perché la gioventù sparisce prima o poi. E la qualità della seconda metà della vita è la cosa più importante della vita. La gioventù ce la dà la natura. La qualità della seconda metà della vita ce la dà la gratitudine, l'amore e l'impegno. Facciamo una pausa e poi vogliamo fino alle 10:10, va bene? E poi tocca a voi. Grazie.